giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentrovati nella prima parte di Giorno dopo giorno. Con me c'è Gigi e Giuseppe alla regia. Abbiamo il piacere, Gigi, oggi di avere un'associazione veramente, direi, indispensabile, che è la Croce Rossa Italiana. Abbiamo con noi il presidente, il signor Chiariello Orlando. Buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'invito.
E il referente della formazione, che è il signor Fiorenzo Bossi.
Buongiorno. Ecco, a tutti. Stiamo logicamente parlando di Croce Rossa Saronno.
Saronnese, certo, sì. Bravissimo, corretto. Che hai precisato. Però l'associazione in senso,
generale,
globale,
penso che sia.
È questa. Parliamo un po', anche se è conosciutissima Gigi, però facciamo un pochino
la storia
punto,
della Croce
esatto,
Rossa.
Esatto, un pochino quello che di cosa si occupa la Croce Rossa e la facciamo conoscere anche a chi magari, strana, proprio è un caso, magari non la conosce bene.
Sì. Beh, Croce Rossa in realtà è un movimento molto più ampio di quello che possiamo vedere a Saronno, è un'organizzazione mondiale, credo che sia sotto gli occhi un po' di tutti, quando anche banalmente e purtroppo ci sono emergenze internazionali, ci vedono coinvolte per prestare soccorso, che non necessariamente parliamo di soccorso sanitario, ma anche aiuti alle popolazioni che vivono magari momenti bellici particolari, come possiamo vedere adesso in
come
Palestina,
adesso
esatto,
vivendo, infatti,
come stiamo vivendo.
Sì.
Quindi in un'ottica generale è un'organizzazione ad ampio spettro, non è soltanto un'organizzazione che si occupa di soccorso sanitario. In ambito più ristretto, quindi parliamo di Croce Rossa Italiana, nel particolare il nostro comitato, abbiamo un'associazione che è presente sul territorio saronnese, e con il territorio saronnese non intendo solo il comune di Saronno ma anche i limitrofi, dove lavoriamo in vari settori di impiego. Sicuramente.
Ecco, lui ha detto una cosa giustissima, no? In questi tempi di guerra, perché io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che la Croce Rossa è nata proprio in funzione di una guerra, che era la guerra indipendenza, famose, no?
Certo.
Solferino, San Martino,
esatto.
No? Lì,
diciamo, l'idea è stata proprio
di un elvetico, se non sbaglio,
era di una, no? Non era
io me lo ricordavo, di aver fondato appunto questa Croce Rossa, che poi è diventata Croce Rossa Internazionale, perché se andate a visitare proprio il luogo dove è nata la Croce Rossa, avete la possibilità di vedere tutte le nazioni che fanno parte del, chiamiamolo, circuito della Croce Rossa.
Il museo di San Martino.
Sì.
Sì, è proprio da lì che ha preso le mosse questo movimento, alla fine questo
per un fatto di guerra, diciamo, di emergenza,
per le emozioni d'estate, dalla visione di scene comunque che erano abbastanza sconvolgenti, questi feriti di guerra, sì, lasciati un po' a se stessi nei campi di battaglia, e nasce un po' l'idea di dover porre qualche rimedio a questa sofferenza, e da lì poi in un'evoluzione che chiaramente è lunga. Parliamo di tanti anni.
Le famose Croce Rossine, esatto. Però vediamo anche in tanti film che vanno a riprendere questi episodi, e sono veramente figure importantissime, oltre ai medici e a tutto della
certo.
Croce Rossa.
Esatto.
Ecco, continuiamo, signor Chiariello, perché stava parlando, un pochino anche dell'attualità della Croce Rossa, cioè a Saronno, dove è la sede e tutto, e vediamo un po' quello che fate. Poi passiamo alla formazione e a tutto il resto.
Sì, noi a Saronno, il comitato di Saronno, abbiamo la sede qui nelle vicinanze del comune, via Marconi, e dove di fatto abbiamo sia una parte amministrativa che quella organizzativa per le attività che vengono rese sia dai volontari che dai dipendenti. E indubbiamente il nome Croce Rossa molto spesso viene assimilato alle ambulanze, perché forse le vediamo transitare nelle nostre strade in emergenza, magari in sirena, e chiaramente il colpo d'occhio per una persona che vive in questa città è dato proprio da questi singoli episodi.
Sì.
Però la Croce Rossa in realtà è molto più che emergenza, anche se l'emergenza risulta essere una parte importante dei nostri servizi, che ci vedono impegnati in un servizio H24 a Saronno e di un H8 sul distaccamento a Cislago. Però non è soltanto emergenza, noi abbiamo attività che ricadono un po' su diversi settori di impiego, dal sociale, dalla gestione delle emergenze intese come una sorta di, come concetto avvicinandoci alla protezione civile, quello che è stato il periodo Covid è stato gestito proprio da questa area che si chiama emergenza, che riguarda questo tipo di eventi. Abbiamo attività anche divulgative, quindi di informazione sia a carattere sanitario che non, ci facciamo portatori di messaggi di buone abitudini alimentari, prevenzione di trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili, quindi in realtà
e anche di trasporto, mi sembrava
trasporto sanitario, sì, ci occupiamo di trasporti dei bambini disabili, quindi il bouquet, diciamo l'offerta che la Croce Rossa può dare a chi ha interesse nell'avvicinarsi all'associazione è importante, e nonostante siano tante le attività che già rendiamo alla popolazione, le possibilità, le potenzialità sono molto più di quelle che riusciamo a realizzare, perché i settori di impiego e di professionalizzazione dell'associazione sono tantissimi. Più tardi magari
dopo
Fiorenzo vi descriverà di più,
esatto,
quindi noi come gruppo dirigente, se vogliamo chiamarlo così, abbiamo la missione sia di portare avanti quelle che sono le nostre attività attuali, ma anche di cogliere, soprattutto nelle persone che si avvicinano all'associazione, le loro propensioni, le loro attitudini, e in funzione di queste attitudini cercare di elaborare sviluppi formativi per poter rendere ancora maggiori le attività che possiamo rendere alla popolazione. Nel tempo questa evoluzione è costante, perché poi mutano le esigenze sociali e conseguentemente i fabbisogni che noi cerchiamo di soddisfare. È chiaro che essendo un'associazione che prevalentemente parte dal volontariato, abbiamo dei limiti dovuti a, tra virgolette, la forza lavoro, perché comunque il volontario medio è impegnato in altro, ha il suo lavoro, o magari è uno studente, che quindi comunque ha tempo da dover dedicare all'università magari. E quindi la fetta del proprio tempo a disposizione che può mettere a disposizione dell'associazione è relativamente piccola.
Esatto. Ecco, proprio a questo proposito, Gigi, mi interessava sapere, magari anche dal signor Bossi.
Da Fiorenzo.
Sì, da Fiorenzo, bravo. Quali sono le figure che gravitano intorno a tutta questa associazione? Cioè non sono solo i soccorritori, giusto?
No, certo,
ecco, certo. Parliamo anche un pochino di magari anche per dare lo spunto a poter venire a...
Certamente, allora...
A impegnarsi.
Ci sono le varie figure istituzionali, quindi c'è il presidente, il responsabile amministrativo, oppure nel mio caso il referente o responsabile della formazione, eccetera. Questo dal punto di vista strutturale, non entro poi nei dettagli ulteriori,
certo,
perché non interessa probabilmente al nostro ascoltatore. Poi ci sono le vere figure operative che, oltre ovviamente ai volontari, e accennava giustamente Orlando anche ai dipendenti, perché purtroppo durante la settimana, come si spiegava, non possiamo coprire i servizi
con,
che dobbiamo fare con i volontari,
giusto,
perché nella gran parte i volontari, a parte qualche pensionato come me, sono impegnati nelle loro attività,
certo,
che sia lo studio che sia il lavoro, e quindi abbiamo bisogno ovviamente di un gruppetto di dipendenti che supporta le necessità, come appunto ad esempio l'ambulanza, i trasporti, eccetera, durante gli orari lavorativi della settimana. Poi invece i volontari intervengono sostanzialmente nel resto del tempo, quindi parliamo ad esempio della sera, della notte, perché non dimenticate che noi siamo operativi 24 ore su 24, quindi abbiamo i servizi che vengono svolti anche di notte. Essenzialmente soprattutto di emergenza, è difficile che si facciano dei trasporti sanitari di notte, salvo casi eccezionali, però di sera sì, quindi capita di dover fare dei servizi di sera di trasporto per le dimissioni o quant'altro dall'ospedale. Quindi abbiamo detto, ci sono queste figure che sono i dipendenti che supportano queste attività, sostanzialmente queste che abbiamo detto, quindi sanitarie, ecco, durante il giorno. Queste stesse attività durante la sera, durante la notte e nel weekend, se vogliamo, 24 ore su 24, vengono supportate sostanzialmente dai volontari.
Ecco, questo è importante.
Questo per quanto riguarda, quindi abbiamo bisogno dei volontari, è sostanziale.
Sono fondamentali.
È fondamentale. Mi ripeto, i dipendenti hanno una loro funzione, ma sostanzialmente per il motivo che ho spiegato. Ultimamente Orlando parlava appunto del discorso delle vocazioni come volontari.
Ecco, ma qual è appunto l'attitudine che deve avere uno che si presenta alla Croce Rossa e dice io voglio diventare volontario?
Non c'è nessuna attitudine, nel senso che tutti possono fare il volontario in Croce Rossa, perché giustamente ci sono certe attività che richiedono certe, più che attitudine, specializzazione.
Una specializzazione.
Ecco, allora, il criterio della Croce Rossa è: non ti mando mai avanti senza averti preparato.
Ecco, questo quindi è fondamentalissimo.
È assoluto, come... questo concetto è assoluto. Prima di fare una qualsiasi attività, ti formo per fare quell'attività, qualsiasi sia, dalle più impegnative che possono essere il soccorso sanitario di emergenza, che ovviamente ha un livello di impegno e di responsabilità elevato, ma anche alle altre attività, semplicemente l'assistenza agli anziani piuttosto che
telefonista, perché è fondamentale anche
il centralino, cioè la gestione del centralino, che non è solo il centralino, poi, perché nell'attività del centralista ci sono altre attività, non solo rispondere al telefono, ma gestire dal punto di vista burocratico l'attività dei mezzi, delle ambulanze, Areo, da cui dipendiamo per quanto riguarda l'attività di soccorso, ha certe regole e prevede che noi facciamo certe attività di registrazione, perché Areo deve essere sempre al corrente minuto per minuto dove sono i mezzi, cosa stanno facendo, eccetera. E quindi questo comporta l'utilizzo di certi strumenti essenzialmente informatici per mantenere aggiornata la situazione e colloquiare, diciamo, da un punto di vista informatico con la centrale operativa di Areu per permettere il coordinamento di tutte le attività. Quindi il centralinista non è solo quello che risponde
al telefono, ma deve
anche
organizzare, pianificare.
Deve sapere come fare queste attività.
Ecco, una cosa che mi chiedevo proprio in funzione del centralino, no? Perché l'utente che ha bisogno a questo punto di un soccorso, grave o non grave che sia, non fa altro che chiamare il 112 solitamente e dice io ho bisogno dell'ambulanza, ok, perché? Ma chi decide a questo punto se inviare l'ambulanza, se inviare la guardia medica per la gravità o non gravità?
Perché è la centrale operativa
la
di
sensibilità
Areo. È la centrale operativa di Areo, non siamo noi. Una volta, ma parlo di 30 anni fa forse.
Prima del 90.
Sì, prima del 90. Telefonavi alla Croce Rossa e la Croce Rossa ti mandava fuori l'ambulanza se riteneva necessario. Adesso non è più così, quindi c'è la centrale operativa numero unico, lo sapete, 112, che risponde alla chiamata, indirizza la chiamata alla sottocentrale, sottocentralino specifico, perché io chiamo il 112 anche se ho un problema incendio
ad esempio,
una rissa o qualcosa, ho bisogno di aiuto da parte dei carabinieri, eccetera, chiamo sempre il 112.
Certo.
È il centralinista del 112 che poi stabilisce in funzione dell'informazione. Quindi questo è molto importante, visto che ci sono tante persone che ci seguono. È importante essere chiari quando si chiama il 112 e spiegare bene qual è il problema, perché è fondamentale.
Anche per il centralinista.
In modo tale che, chiamiamolo centralinista, in realtà è un operatore specializzato.
Certo.
Nella maggior parte dei casi è un infermiere.
Sì.
Quindi, ecco, comunque un operatore specializzato che raccoglie la nostra chiamata, raccoglie quello che gli diciamo e in base alle informazioni che riesce a raccogliere, che gli diciamo noi o che ci strappa, perché magari
ci
fa delle
domande, ci siamo emozionati,
non preoccupiamoci, ci fa delle domande, ma è solo per capire meglio qual è la situazione, qual è il problema,
per poter dare il servizio giusto.
In questo modo riesce a capire esattamente di cosa si tratta e allertare a sua volta le sottocentrali operative relative ad esempio al servizio sanitario, oppure o anche alla polizia o ai carabinieri e ai vigili del fuoco, perché poi molto spesso queste situazioni richiedono l'intervento di più attori.
Esatto, certo.
Non c'è
esatto.
solo l'attore sanitario, magari c'è bisogno anche dei vigili del fuoco, perché la persona, facciamo l'ipotesi di un incidente,
certo.
È incastrata e non riusciamo a tirarla fuori.
Certo.
Quindi non può oppure c'è un pericolo imminente, pensate, rischio incendio, rischio intossicazione, eccetera. E l'operatore sanitario non può intervenire perché, detto fra noi, non siamo tenuti a rischiare la nostra vita in quel senso, non è il nostro lavoro.
Bisogna mettere in sicurezza.
Noi
prima
interveniamo dopo che chi di dovere, ad esempio i vigili del fuoco, oppure pensate a una rissa, i carabinieri mettono in sicurezza la scena, a questo punto noi possiamo intervenire e fare il soccorso sanitario. Non possiamo farlo prima. Questo per nostra incolumità, ma per principio generale, cioè si interviene solo quando c'è una sicurezza dell'ambiente in cui andiamo a intervenire, perché no, qual è il rischio? Banalmente lo dico così, cioè se io intervengo senza preoccuparmi della sicurezza della
scena, metto a rischio tutti, oltre
cosa
a me stesso,
rischio?
Anche.
Rischio io, quindi se poi ho un problema io, mi faccio male o qualcuno mi tira una coltellata, facciamo il
certo, problema, no, beh, ma non
successo.
Sono casi così.
Si duplica il
allora,
problema. Purtroppo.
Allora, il problema è duplice, che io non sarò più in grado di soccorrere certo. quella persona che devo certo. soccorrere e qualcun altro dovrà soccorrere me.
Certo.
No, è importante questa sinergia tra le
quindi,
varie
teniamo presente
forze.
Questo aspetto. Quindi in certe situazioni c'è un coinvolgimento di più attori e questi attori devono essere coordinati come? Attraverso appunto la centrale operativa del soccorso 112, che è
questo
che
è un punto fondamentale.
Perfetto, Gigi. Io direi a questo punto ai nostri radioascoltatori proprio per dare a loro il motivo, il mezzo di poter memorizzare quanto ci è stato raccontato adesso appunto da Orlando e Fiorenzo della Croce Rossa Italiana di Saronno, di mandare una canzone e poi ci risentiamo dopo la canzone. A dopo.
Di sole tra le corsie dell'inverno, sfogare attraverso il sudore sulla faccia l'inferno, metto gli stessi vestiti 1983 e nel frattempo che le mode passano, questo disco l'ho scritto per te. Centro alle periferie, dal bar alle stazioni NASA, questo disco l'ho scritto per te. Perché niente davvero.
Eccoci Gigi di nuovo in diretta con i nostri graditissimi ospiti che ci stanno veramente illuminando su tante cose. Abbiamo Orlando Chiariello, presidente della Croce Rossa, e Fiorenzo Bossi, referente della formazione sempre della Croce Rossa.
Ecco, sai che io sono curioso come un bambino, nonostante la mia età sia
che abbiamo...
diversamente giovane. No? Io vedo spesso girare sui cieli di Saronno, perché noi abitiamo a Saronno, per cui questo elicottero giallo, no, che è l'elisoccorso. Ma chi lo chiama? Chi lo decide?
Beh, l'attivazione dell'elisoccorso è sempre subordinata a una telefonata al 112, dove un operatore, secondo le indicazioni di quello che la persona che contatta la centrale riesce a dare, valuta una necessità particolare di un intervento che non è soltanto professionalizzato, perché sulla di soccorso ci sono medici, infermieri, ma anche che permetta un tempo sostanzialmente breve di accesso alle cure ospedaliere, perché il trasferimento del paziente dal luogo dell'intervento all'ospedale è comunque una delle componenti che vanno valutate soprattutto sotto l'aspetto evolutivo, quindi quanta possibilità c'è che un trasporto che si protrae per necessità stradali nel tempo metta a rischio la salute della persona che ha bisogno di essere soccorso. Quindi quando si reputa che c'è un'esigenza di accesso rapido alle cure ospedaliere, allora la centrale dispone l'attivazione di questo mezzo avanzato che raggiunge l'intervento, dove però è stato già inviato un mezzo di soccorso base, probabilmente supportato anche da un mezzo di soccorso avanzato già con il medico.
Un'altra curiosità, lo ripeto, ma io sono più curioso di un bambino, veramente. Ma il team di soccorso, cioè le persone che sono sull'ambulanza, sono, a parte l'autista, che beh, è logico, l'ambulanza non va in giro da solo.
No. Attenzione, perché anche l'autista è un soccorritore.
Ah, non è solamente il compito della guida.
Assolutamente. Allora, se parliamo di equipaggio di soccorso, quindi lasciamo stare il discorso dei trasporti, anche lì ci sono delle regole. Il mezzo di soccorso, quindi l'ambulanza che vediamo che arriva in emergenza, su questa ambulanza ci sono sempre c'è sempre del personale qualificato. In che senso? Devono essere due o tre, a seconda del tipo di equipaggio. Ci sono degli equipaggi da due o da tre a seconda delle circostanze, degli orari, eccetera. Però tutto l'equipaggio deve essere certificato, tutti i membri dell'equipaggio sono soccorritori abilitati, okay? Quindi hanno superato tutta una serie di corsi, di esami, di certificazione che dura parecchio, diciamo in linea di massima circa un anno, fino all'esame finale che viene fatto presso Areo Lombardia, quindi generalmente anni guarda oppure comunque in ambienti di questo genere, e attraverso questo esame, a cui io come formazione Croce Rossa partecipo per la preparazione di queste persone con tutta una serie di attività, di corsi che, come ripeto, durano grosso modo a spanne un anno,
E quindi c'è un minimo di garanzia anche,
queste persone poi sono sottoposte a un esame, l'esame di certifica, si dice, con il quale Areo Lombardia, quindi non Croce Rossa, non AMP, Areo Lombardia certifica che quella persona è pronta e abilitata a fare il soccorritore.
Ecco, mi viene una domanda. C'è un'età minima e massima?
Sì, c'è un'età minima e massima, nel senso che l'età minima per partecipare a questi tipi di corsi è 18 anni, cioè la maggiore età. Perché ci si assumono delle responsabilità, cioè non è una cosa che uno può fare così, però quando fa un'attività di questo genere ha delle responsabilità sia penali che civili, quindi è bene. Poi dopo tutti coperti, d'accordo, assicurazione.
Sicuramente, però,
però ricordatevi sempre che la responsabilità penale è personale, quindi quando uno fa un'attività se ne assume la responsabilità, quindi deve essere per forza maggiorenne. Poi c'è un limite di età superiore, diciamo così, che è dovuto proprio a un problema di età. Ecco, io ho fatto per tanti anni il soccorritore, tanti anni, poi a un certo punto... qualche anno fa, non tanti, ma ho dovuto smettere perché mi hanno detto tu sei troppo vecchio per salire in ambulanza e quindi puoi continuare a fare l'istruttore, insegnare agli altri, ma non puoi andare in ambulanza.
Magari non
fare
attivo, diciamo, a livello non attivo, proprio a livello soccorso, pratico, ecco. Sì,
sì. Però,
quindi sono
l'insegnamento è una cosa importante, la formazione e l'informazione, certo, soprattutto.
Certo, 71 anni sono il limite massimo, quindi oltre 71 anni per il soccorso, mentre invece per altre attività tipo il trasporto sanitario, sempre 18 anni come minimo e si arriva fino a 76 anni come attività.
Certo,
ecco,
certo.
Io adesso vorrei fare invece una domanda al Presidente, perché parliamo a questo punto di economia, no? Cioè, è un costo, perché la Croce Rossa, cioè, i mezzi, il carburante, il personale, cioè, da chi viene finanziata? E quali sono le vostre iniziative per raccolta di fondi?
Sostanzialmente la Croce Rossa oggi ha un po' sciolto il cordone ombelicale con l'amministrazione pubblica, tutti i comitati sono autonomi e provvedono con i servizi, le attività rese in convenzione o tramite servizi privati all'autosostantamento. Quindi di fatto non c'è,
cioè, voi dal Ministero della Sanità non ricevete niente?
Non riceviamo assolutamente nulla. Nella nostra realtà, parlando del Comitato di Saronno, ci leggiamo chiaramente con la convenzione che abbiamo stipulato con Areu per il servizio di emergenza, con altri servizi resi in convenzione ai comuni, con i servizi privati, con i servizi di assistenza agli eventi pubblici, manifestazioni piuttosto che eventi sportivi, e facciamo a servizio anche assistenza allo stadio a Milano in occasione delle partite o dei concerti. Insomma, la somma di queste entrate deve pareggiare chiaramente
lavoro,
il costo,
insomma,
delle uscite. Esatto.
E questo è qualcosa che dovrebbe lasciare stupiti i nostri radioascoltatori, perché c'è bisogno veramente che la Croce Rossa venga anche foraggiata economicamente, senza andare a parlare in altri termini,
certo,
perché comunque
ci sono anche le donazioni,
esatto, se qualcuno vuole, anche altre associazioni che di solito fanno anche magari con qualche donazione, certo. Sappiamo che anche la Croce Rossa ne ha bisogno.
Facciamo delle manifestazioni in piazza ogni tanto, eccetera, per raccogliere fondi. Facciamo anche corsi alla popolazione, eccetera, nei quali poi si chiede magari
un minimo,
se qualcuno
contributo
può aiutare.
Scusate, io volevo ripetere, Gigi, il numero di riferimento che è il 112, e ci diceva prima nel fuori onda, ci diceva il Presidente che se anche vi rimandano ad un altro operatore è questa la fase di screening fondamentale, cioè noi spieghiamo il nostro, quando chiamiamo, il nostro problema e l'operatore ci invia alla persona che potrà darci una mano a risolverlo.
Ecco, io volevo ringraziare soprattutto i due persone che sono venute da noi e ci hanno spiegato veramente
molto chiaramente
il tutto.
Sì.
Io vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che noi spesso chiamiamo il 112, per cui tutte le volte che chiamiamo il 112 ricordiamoci che è fatta da volontari e da un'associazione che sta in piedi da sola. Per cui
ricordiamocene.
Vorrei darvi una mano, ecco, nel mio limite, e ringraziarvi soprattutto perché voi siete volontari in prima linea.
Grazie per tutto
e
quello che fate.
È la cosa veramente che vi chapeau, ecco quello che vi posso dire.
Grazie
ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.